I giochi dell'armonia presenta.
Dalla pagina al microfono. Libri da ascoltare. Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronolone presenta Eugenio Onegin di Alexander Pushkin.
Tatiana è sola. Sola. Come un'ombra, ora guarda il giardino deserto. Nessun posto, nulla le dà sollievo, né allevia il pianto represso. E il cuore le si spezza. Nell'aspra solitudine brucia più forte la sua passione. E il cuore le parla più forte del lontano Onegin. Venne la sera. Nel cielo imbruniva. Placide fluivano le acque. Uno scarabeo ronzava. Tatiana vagò a lungo, sola, per il campo sconfinato, alla luce argentata della luna, immersa nei suoi sogni. Vagava. Ed improvviso dal colle vede una casa signorile, un paese, e un bosco a ridosso del colle, e un giardino sul chiaro fiume. Osserva meglio, e il cuore più forte le batté in seno, più veloce. I dubbi la fanno confondere.
Devo continuare. Devo tornare indietro. Egli non c'è. Non mi conoscono. Visiterò rapidamente la casa e il giardino.
Comparve Anisha, la porta si aprì davanti a loro e Tania entra nella casa vuota, dove poco tempo prima viveva il nostro eroe. Si guarda intorno. La stecca abbandonata riposava sul biliardo. Un frustino da equitazione giaceva su un canapè sciupato. Tania procede e la vecchietta le dice: «Ecco il camino dove il signore soleva star seduto in solitudine». Con lo sguardo intenerito, Tatiana osserva tutto quel che le sta intorno. Ogni cosa le sembra di inestimabile valore. Fa rivivere la sua anima languente in un conforto che è pure angoscia. Guarda il tavolo con la lampada spenta e la pila di libri e il letto presso la finestra, coperto da un tappeto, e il paesaggio che si scorge nell'ombra lunare. E questa pallida penombra e il ritratto di Lord Byron e la colonnina con la statuetta di Ghisa, con la fronte aggrottata sotto il cappello e le braccia strette, conserte. E nel silenzio dello studio, dimenticando per un momento tutto il mondo, rimasta finalmente sola, pianse a lungo. Poi si interessò dei libri. Dapprima non li aveva guardati, ma il modo come erano stati scelti le sembrò strano. Tatiana si abbandonò alla lettura con anima bramosa e un altro mondo le si aprì. Molte pagine presentavano ancora il segno inciso dell'unghia. Gli occhi dell'attenta fanciulla le osservavano con maggiore interesse. E così Tatiana scorge con tremore quale pensiero, quale osservazione avesse scosso Onegin, con che cosa tacitamente fosse d'accordo. Sui margini trova i segni della sua matita. Dovunque l'anima di Onegin si rivela involontariamente, ora con una breve parola, ora con una croce, ora con un punto di interrogazione. E la mia Tatiana incomincia ora a capire, a poco più chiaramente, grazie a Dio, che tipo sia, colui per cui deve sospirare, come l'ha condannata la forza del destino. Un individuo strambo, triste, pericoloso. O è forse una parodia? Corre il tempo. Ha dimenticato che a casa da un pezzo la attendono e parlano proprio di lei. E Tatiana non è più una bambina. Olga è più giovane di lei. Che dobbiamo fare? Sarebbe ora di sistemarla, ma com'è possibile? Rifiuta tutti. È sempre allo stesso modo. Non voglio sposarmi. Ed è sempre triste, vaga sola per i boschi. Ma è forse innamorata? E di chi? Bujanov l'ha chiesta in sposa, un rifiuto. Lo stesso per Ivan Petushkov. È stato nostro ospite Pichtin, un ussero. Com'era affascinato da Tania, come cercava di entrare nelle sue buone grazie. Pensavo, forse va bene. Ma che? L'affare non si combinò. Ma allora, perché indugiare? Si va a Mosca, alla fiera delle fidanzate. A quanto si sente dire, là vi sono molti posti vuoti. Tania sente la novità. Dovrà dunque sottoporre al tribunale del severo gran mondo le linee chiare della sua semplicità provinciale, i suoi costumi d'altri tempi, il suo accento un po' antiquato. Dovrà provocare gli sguardi ironici degli zerbinotti e delle circi moscovite. Che orrore! No, no, è meglio, più sicuro, starsene nella profondità dei boschi. Alzatasi con le prime luci, ora va in fretta verso i campi, li contempla con sguardo intenerito e dice:
addio, pacifiche valli, e voi, cime delle montagne ben note, e voi, boschi da me conosciuti. Addio, bellezza del cielo. Addio, natura felice. Per il frastuono delle brillanti vanità do in cambio questo mondo, pacifico e caro.
Da tempo è stato stabilito il giorno della partenza e anche l'ultimo termine è arrivato. La vettura, già messa nel dimenticatoio, è stata controllata, tappezzata di nuovo, rinforzata. I servi sono accorsi al cancello e salutano i padroni. Ecco, tutti si sono seduti. E la rispettabile carrozza, scivolando, si porta fuori dal portone. E un rivolo di pianto scivola dagli occhi di Tania. La Larina, malauguratamente, temendo di spendere troppo, si fa trasportare dai propri cavalli, non da quelli della posta. E così la nostra ragazza si dovette godere completamente la noia della strada. Viaggiarono per 7 giorni e 7 notti. Ma oramai sono vicini. Già splendono davanti a loro, come un incendio, le cupole antiche dalle croci d'oro di Mosca, la città dalle bianche pietre. 2 ore circa se ne vanno in quella passeggiata spossante. Ed ecco che la carrozza si ferma ad un portone, nel vicolo presso Cariton. Sono arrivati da una vecchia zia, malata di tisi già da 4 anni. Nel salotto li accoglie il grido della principessa, distesa su un divano. Le 2 vecchiette, piangendo, si abbracciano, inondandosi di esclamazioni. Le carezze e la felicità della malata commuovono Tatiana, che, abituata alla sua cameretta, non si trova a suo agio nella nuova dimora. Non riesce a trovar sonno nel letto estraneo, sotto la cortina di seta, e lo scampanio mattutino che preannuncia le fatiche del giorno la fa alzare. Siede presso la finestra, mentre il buio diventa men fitto, ma non vede più i suoi campi. Davanti a lei c'è un cortile ignoto, una scuderia, una cucina e uno steccato. Ed ecco che ogni giorno l'accompagnano ad un pranzo, da parenti, per presentare alle nonnine e ai nonni la sua distratta pigrizia. La portano alla Sobranie, cerressa, caldo, fermento, rombo di musica, splendore di candele, un balenare, un vortice di rapide coppie, eleganti ornamenti di belle donne, cori variopinti di gente e un ampio semicerchio di fidanzate. Qui gli eleganti da figurino ostentano la loro sfacciataggine, il loro gilet e l'occhialino disattento. Qui gli ussari in congedo accorrono subito per far baccano, scintillare, incantare qualcuna e volarsene via. Tante sono nella notte le stelle affascinanti, quante sono a Mosca le belle donne. Ma la luna, nell'azzurrità dell'aria, è più risplendente delle sue compagne celesti. Così, colei che io non oso turbare con la mia lira, sola risplende come la luna, maestosa in mezzo alle donne e alle fanciulle. Con quale celeste fierezza ella sfiora la terra, come languido è il suo sguardo incantevole. Frastuono, risa, correre, inchini, galoppo, mazurca, valzer. E intanto Tatiana guarda senza vedere, appoggiata ad una colonna tra due zie, non notata da nessuno. Odia la concitazione mondana. Soffoca qui. Col sogno è tutta rivolta alla vita fra i campi, al villaggio, ai poveri campagnoli, al suo angolo solitario dove fluisce il chiaro ruscello, ai suoi fiori, ai suoi romanzi, e al luogo dove egli le apparve, nella penombra dei viali di Tigli. Erra così lontano la sua mente, dimenticando il mondo e il ballo rumoroso. E intanto, un certo generale molto importante non stacca lo sguardo da lei. Le due zie già si sono fatte segno con gli occhi e contemporaneamente hanno toccato Tania col gomito e ciascuna le mormora: guarda presto a sinistra.
A sinistra? Dove? Cosa c'è?
Tu guarda qualunque cosa ci sia. Vedi? In quel gruppo? Più avanti, là dove ci sono altri due in uniforme. Eccolo, si è mosso. Si è voltato di fianco.
Chi? Quel grosso generale?
Onegin, dopo aver ucciso l'amico in duello ed essere vissuto senza scopo e senza faticare fino a 26 anni, non era capace di far niente, annoiato dall'inane ozio, senza alcun lavoro, senza moglie, senza un impiego. Lo prese un'irrequietudine, un desiderio di mutar posto, facoltà assai angosciosa, croce volontaria di pochi. Lasciò le sue campagne, lasciò la solitudine dei boschi e dei campi, dove gli compariva ogni giorno un'ombra insanguinata, e cominciò a vagabondare senza meta, provando un solo sentimento. E anche del viaggiare, come ad ogni altra cosa al mondo, provò noia. Tornò indietro e dalla nave andò direttamente ad una festa da ballo. Ecco che la folla ha cominciato ad agitarsi e un brusio corre per la sala. Una dama si è avvicinata alla padrona di casa, seguita da un imponente generale. Ella non si affrettava, non era né fredda né ciarliera, ne guardava tutti sfacciatamente. Non pretendeva d'aver successo, non faceva le smorfiette né imitava i capricci. Tutto in lei era placido, semplice. Sembrava il ritratto fedele di un comilfo. Le signore le si avvicinavano, le vecchiette le sorridevano, gli uomini facevano gli inchini più profondi e coglievano lo sguardo dei suoi occhi. Le fanciulle più silenziosamente passavano davanti a lei nella sala, mentre il generale che era entrato con lei, più in alto di tutti, alzava il naso e le spalle. Nessuno avrebbe potuto definirla bella, ma nessuno avrebbe potuto trovare in lei, dalla testa ai piedi, ciò che la moda dispotica, in un circolo londinese molto su, dice volgare.
Davvero?
Pensa Eugenio.
È proprio lei. È proprio... No. Ma come? Dal suo villaggio sprofondato nella steppa.
Ed egli rivolge ogni momento il suo occhialino fastidioso a colei il cui aspetto gli ricorda confusamente un volto dimenticato.
Principe, dimmi, conosci quella signora con il cappello cremisi che ora sta parlando con l'ambasciatore di Spagna?
Il principe guarda Onegin. È da tanto che non vieni in società. Ora te la presento.
Ma chi è?
Mia moglie.
Sei sposato? Non l'ho mai saputo. E da molto?
Da circa 2 anni.
E con chi?
Con una Larina.
Tatiana.
Ti conosce?
Certo, sono loro vicino.
Andiamo subito. Il principe si avvicina alla moglie e accompagna da lei l'amico e parente. La principessa lo osserva. Qualunque fosse il sentimento che le turbava il cuore, benché tanto stupita e meravigliata, Nulla la tradì. Mantenne lo stesso tono. Il suo inchino fu perfettamente tranquillo. Proprio così. Non solo non sussultò, né impallidì o arrossì di colpa, ma non mosse neppure un ciglio, né strinse le labbra. Benché la guardasse in modo così insistente che più di così non si poteva, Onieghi non riuscì a scorgere i segni dell'antica Tatiana. Avrebbe voluto iniziare un discorso con lei e non gli fu possibile. Tatiana gli chiese se fosse lì da molto tempo e da dove venisse, se non per caso dalle loro parti. Poi rivolse al marito lo sguardo stanco e scivolò fuori. Ed Eugenio rimase immobile. E forse quella la Tatiana a cui nella solitudine, all'inizio del nostro romanzo, aveva un tempo recitato il sermone in una regione remota e lontana. Quella di cui egli conservava una lettera dove il cuore parla, dove tutto è alla mano, tutto libero. Quella fanciulla che egli volle trascurare al tempo del suo umile destino. Ed ora è con lui così indifferente, così ardita. Egli abbandona l'affollata riunione e va verso casa immerso nei pensieri. Il suo sonno, tardo a giungere, è inquieto per una visione ora malinconica, ora incantevole. Si è svegliato, gli portano una lettera. Il principe lo invita umilmente ad una serata. Da lei. E in fretta butta giù una risposta rispettosa. Che gli succede? Che strano sogno? Che cosa si è agitato nel profondo della sua anima fredda e indolente? Stizza? Vanità? O ancora una volta l'affanno della gioventù? L'amore. Ogni età è sottomessa all'amore. Ma per le anime giovani, vergini, gli impeti d'amore sono benefici come per i campi i temporali di primavera. Nella pioggia delle passioni l'anima diventa più fresca, si rinnova, matura, e la vita potente produce il fiore splendido e il dolce frutto. Ma nella tarda e sterile età, alla svolta dei nostri anni, com'è triste l'orma d'una morta passione. Così nel freddo autunno il temporale muta in palude il prato e intorno fan nudi i boschi. Nessun dubbio, ahimè. Eugenio è innamorato di Tatiana, come un ragazzo. Nell'affanno dei pensieri d'amore trascorre il giorno e la notte. Senza ascoltare le severe rampogne della ragione, egli ogni giorno viene alla porta di lei, le corre dietro come un'ombra. È felice se può porle sulle spalle, sulla porta di vetro, il soffice boa, o se, ardendo, può sfiorarle una mano, o se fa scostare davanti a lei la schiera multicolore delle livree, o se può raccogliere il suo fazzoletto. Qualsiasi cosa egli faccia, anche se morisse, Tatiana non lo nota. Liberamente l'accoglie in casa, ai ricevimenti scambia qualche parola con lui. Talora lo saluta, tal'altra lo ignora del tutto. Onieghi incomincia a farsi pallido e lei o non se ne avvede o non ne prova compassione. Onieghi smagrisce, è forse già malato di mal sottile. Con più ardire che se fosse sano, egli, malato, scrive alla principessa un messaggio di passione. Lo scrive con la debole mano. In genere non vedeva un gran senso nelle lettere, ma non riusciva a sopportare la sofferenza del cuore. Ed ecco la sua lettera, punto per punto.
Tutto prevedo. Vi offenderà la rivelazione del triste segreto. E quale amaro disprezzo esprimerà il vostro sguardo altero? Che voglio? Perché vi apro la mia anima? Di quale cattivo divertimento sarò forse occasione? Un giorno, per caso, vi ho incontrata e scorgendo in voi come una favilla di tenerezza, non ho osato crederlo. E allora strappai l'anima da tutto ciò che essa amava, a tutti straniero, non più legato a nulla. Pensavo, invece della felicità, libertà e pace, Dio mio, come? Come mi sono sbagliato? Quanto sono stato punito? No, vedervi ad ogni istante, seguirvi ovunque, cogliere con gli occhi innamorati il sorriso delle labbra, il moto degli sguardi, ascoltarvi a lungo, capire con tutta l'anima la vostra perfezione, morire tra i tormenti davanti a voi, impallidire, spegnermi. Ecco la felicità. Ed io non l'ho. Per voi mi trascino dovunque, all'avventura. Se sapeste com'è tremendo languire di desiderio d'amore, bruciare e placare continuamente con la ragione il tumulto del sangue, desiderare abbracciarvi le ginocchia e, piangendo ai vostri piedi, versare preghiere, confessioni, canti, tutto, tutto quello che potrei esprimere. E intanto difendere le parole e gli sguardi con simulata freddezza, conversare calmo, osservarvi con sguardo lieto. E sia, non ho più la forza di resistere a me stesso. È deciso tutto. Sono in vostro potere e mi lascio andare al mio destino.
Nessuna risposta. Manda un nuovo messaggio. Nessuna risposta. Neppure alla seconda lettera. E neppure ad una terza. Fuggivano i giorni. Nell'aria tiepida già l'inverno si scioglieva. Ed egli non morì, non impazzì. La primavera lo fa rivivere. In una luminosa mattina egli lascia per la prima volta le riposte stanze sbarrate dove aveva svernato come una marmotta, i doppi vetri, il piccolo camino, e si fa portare in slitta lungo la neve. Gioca il sole sui ghiacci azzurrini solcati. Fangosa, tutta scavata, la neve si scioglie per le vie. Dove rivolge sulla neve Onegin la sua corsa? L'avete già indovinato. Proprio così, al galoppo, il mio incorreggibile stravagante corre da lei, dalla sua Tatiana. Pallido come un cadavere corre. In anticamera non c'è nessuno. Entra in sala. Prosegue. Nessuno. Apre una porta. Che è ciò che lo colpisce così profondamente? La principessa gli sta dinanzi, sola. Siede, pallida, abbandonata. Legge una certa lettera e versa lacrime silenziose, appoggiando il volto sulla mano. Chi ora non avrebbe riconosciuto nella principessa l'antica Tania, la povera Tania? Nel dolore dei folli rimpianti Eugenio cade ai suoi piedi. Ella ha un sussulto e poi ecco, sta silenziosa. Guarda Onegin senza stupore, senza sdegno. Lo sguardo di lui, malato e spento, il muto rimorso, tutto le è chiaro. Non lo fa alzare. Continua a guardarlo. Al fine, piano, gli dice:
su, basta ora. Devo spiegarmi chiaramente. Onegin, ricordate quell'ora in cui, nel viale del giardino, per sorte ci incontrammo e umilmente io ascoltai la vostra lezione? Ora tocca a me. Allora ero più giovane e forse migliore e vi amavo. E così? Che cosa ho trovato nel vostro cuore? Quale risposta? Solo la severità. Non è forse vero? Non era una novità per voi l'amore di una modesta fanciulla? Anche ora, Dio mio, mi si ferma il sangue quando ricordo il vostro sguardo freddo, la vostra predica. Allora, non è vero forse? Nella solitudine, lontano dalla folla vana, non vi piacqui. E perché ora mi perseguitate? Perché ora vi interessate di me? Non è forse perché ora devo frequentare l'alta società? Perché sono ricca e nobile? Perché mio marito è stato ferito in guerra e perché la corte ci tiene cari? Non è forse perché ora la mia vergogna sarebbe nota a tutti e potrebbe arrecare a voi in società una gloria allettante? Almeno allora avete avuto pietà dei miei sogni di fanciulla e rispetto della mia età. Ma ora, che cosa vi ha condotto davanti a me? Quale miseria? E come potete voi, con la vostra intelligenza, col vostro cuore, essere schiavo di un sentimento così miserevole? Oniegin, questo lusso, questo oro falso di una vita che mi fa ribrezzo, questi miei successi nel vortice della mondanità, questa mia casa alla moda e i ricevimenti, che valgono? Che posso trovare in essi? Come sarei felice di dare tutta questa mascherata di stracci, il luccichio, il frastuono, questo inutile fumo, per uno scaffaletto di libri, per il mio giardino selvatico, per la nostra povera abitazione, per quei luoghi dove, Oniegin, vi ho visto la prima volta. E la felicità era così possibile, così vicina. Ma la mia sorte è ormai decisa. Forse ho agito incautamente. Mia madre mi ha pregato con lacrime supplichevoli e per la povera Tania ogni sorta era uguale. Mi sono sposata. E voi dovete lasciarmi in pace. Vi prego. Lo so. Nel vostro cuore c'è orgoglio e onore. E io vi amo, perché mentire? Ma sono stata data a un altro. E gli sarò per sempre fedele.
Usci. Resta solo, Eugenio, come colpito dal fulmine. Da quale tempesta di sensazioni il suo cuore è avvolto. Ma all'improvviso si sentì il suono degli speroni, comparve il marito di Tatiana. E a questo punto, mio lettore, lasceremo il nostro eroe in un brutto momento. Lo lasceremo per molto tempo, per sempre. Da troppo abbiamo vagato per il mondo dietro a lui, per la stessa via. Felicitiamoci l'un l'altro d'aver raggiunto la sponda. Beato colui che ha lasciato per tempo il festino della vita, senza aver bevuto fino in fondo il calice colmo di vino. Beato colui che non ne ha letto fino in fondo il romanzo e ha saputo in un momento staccarsene. Come io lascio ora il mio Oniegin.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone ha presentato Eugenio Oniegin di Alexander Pushkin, con le voci di Adriano Evangelisti, Oniegin, Cristina Del Sordo, Tatiana. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.